direttore di Forum PA e quindi tra gli co-organizzatori di Smart City Exhibition. Non so chi di voi ci conosce, Forum PA è un'azienda conosciuta per tanti anni perché organizza a Roma da più di 20 anni una manifestazione che si chiama appunto Forum della Pubblica Amministrazione. Poi negli anni l'azienda si è evoluta, non è più solo organizzatrice di eventi, ma è diventata una, anche attraverso il portale, attraverso una struttura che è cresciuta, è diventata una, un'azienda che si occupa di comunicazione, che si occupa appunto di innovazione sia dentro la pubblica amministrazione che nei territori. Io stesso non nasco a Forum PA, nasco come ricercatore del Censis, per tanti anni ho lavorato alla Fondazione Censis come sociologo che si occupa di innovazione e da 6 anni dirigo Forum PA, che è anche tra appunto la co-organizzatrice insieme alla Fiera di Bologna di Smart City Exhibition. Quello che presentiamo oggi è la seconda edizione di ICT Rate. Perché ICT Rate e con quale approccio? Noi siamo convinti, e anche chi ha seguito Smart City Exhibition lo scorso anno, di un approccio diciamo human, come diciamo lo scorso anno, alle città. Noi siamo convinti che la tecnologia nelle Smart Cities deve essere uno strumento abilitante, ma quello che importa e quello che è importante all'interno delle città è mettere in evidenza anche le competenze sociali, organizzative e culturali. Le città, le smart cities, come ce le immaginiamo noi, sono città dove appunto la materia prima diventa l'informazione e la conoscenza e dove ai flussi tradizionali, che sono appunto flussi fisici, si sovrappongono flussi informativi. Quindi la comunicazione, l'informazione è alla base della Smart Cities, così come la intendiamo noi anche attraverso Smart City Exhibition. Da questa prospettiva è evidente che nel momento in cui parliamo di Smart Cities, secondo noi la cosa fondamentale è la conoscenza del contesto territoriale, delle sue dinamiche, del capitale che c'è, sociale e relazionale. È difficile parlare di Smart Cities senza partire dai bisogni di un territorio, no? Senza ascoltare il territorio. Nel Regno Unito da tantissimi anni, da sempre, esiste il meccanismo dell'hearings, dell'ascolto, per cui quando si decide un progetto relativo al territorio si ascolta chi abita e lavora su quel territorio. Da noi non è spesso così, si pensa a una città, alle sue prospettive, senza partire da quelli che sono gli asset, quelli che sono i bisogni, quelle che sono le necessità. Come dicevo, il nostro approccio, la cosa fondamentale è partire dalla conoscenza del territorio. E quindi che cos'è ICT Rate? Prima di essere una classifica, a nostro avviso è un potente strumento di analisi a disposizione delle città e di tutti quegli attori, quindi amministratori, imprese, cittadini, associazioni che sono interessati a migliorare la qualità delle nostre città. Quindi ICT Rate nasce come uno strumento a disposizione delle città, uno strumento che è raggiungibile già nella scorsa edizione attraverso un portale che si chiama ICT Lab, www.ictlab.it, dove noi riportiamo tutti i dati che abbiamo raccolto per produrre questo lavoro. Quindi, prima considerazione, un approccio aperto, sia la metodologia, l'abbiamo sempre fatto, io e chi lavora con me, cioè esplicitare la metodologia, due, esplicitare gli indicatori. Non c'è la formula magica per cui alla fine diciamo chi ha vinto e chi ha perso, c'è un processo, c'è una metodologia che è sul portale a disposizione di tutti. Perché diciamo uno strumento? Perché non è un semplice strumento di data visualization, poi lo vedremo, magari ne vediamo un pochino insieme, ma è uno strumento che permette di vedere i dati. Adesso questo è statico, e poi casomai navigo su internet, però adesso per andare veloce è uno screenshot, e poi magari ci provo. Ma come vedete è una piattaforma dove abbiamo la possibilità di fare funzioni di analisi di base e avanzate, cioè attraverso ICT Rate, ICT Lab, le città possono accedere a un patrimonio informativo, fare confronti, benchmarking, fare il proprio check-up, indicatore per indicatore, vedere dove la singola città si colloca rispetto alla media. Quindi, come vedete, oppure che l'operatore andasse sul proiettore. Come vedete, è quindi uno strumento, diciamo, a disposizione di un approccio, l'approccio della conoscenza del territorio. Mentre appunto la metodologia, quest'anno siamo stati particolarmente inclusivi, dobbiamo ringraziare una serie di partner che hanno partecipato a una serie di incontri che abbiamo organizzato come gruppo di lavoro. Abbiamo coinvolto, ovviamente le responsabilità rimangono solo le nostre dei risultati, ma insomma abbiamo coinvolto nell'analisi della metodologia e nell'individuazione degli indicatori l'Istat, che è evidente il peso e l'importanza anche istituzionale quando parliamo di dati. Abbiamo coinvolto Unioncamere, Perché spesso quando si parla di città, quando si parla di cittadinanza, si parla poco di cittadinanza delle imprese, che invece è elemento portante, a nostro avviso, di una smart cities, quindi la componente imprenditoriale, soprattutto in un paese come l'Italia, dove il 98% delle imprese hanno meno di 10 abitanti, quindi è evidente che quando parliamo di cittadinanza parliamo anche di cittadinanza dell'imprenditore, cioè non della microimpresa. Abbiamo lavorato insieme agli amici dell'ANCI, con l'ANCI c'è una collaborazione che stiamo portando avanti da diverso tempo. Alle 4, quando più tardi, no, finisce prima questo incontro, alle 4 successivo a questo incontro nella sala accanto c'è la presentazione del Vademecum dell'osservatorio Smart Cities fatto dall'ANCI in collaborazione con il nostro contributo. Parteciperà anche l'ex ministro Profumo nel presentare i risultati. Quindi l'ANCI, e poi proprio perché sottolineiamo l'approccio, come vi dicevo, anche di ascolto, di coinvolgimento della cittadinanza, due associazioni che si occupano di cittadinanza attiva: Open Polis, che fa quel bel portale sui dati aperti, la partecipazione e l'attività dei politici in Italia, ActionAid. Quindi abbiamo messo intorno a tavola una serie di soggetti istituzionali, ovviamente da prospettive diverse: Unione Camere delle Imprese, ActionAid dei cittadini, l'Istat istituzionale, l'ANCI i comuni, intorno a tavola a aiutarci a definire appunto il set degli indicatori. Cosa emerge complessivamente dall'indagine? Complessivamente emerge che... Vieni Marco, c'è un posto... Pure, vieni qua in prima fila. Cosa emerge? Emerge tutto, la crisi si fa sentire, è evidente, non possiamo pensare che le smart cities sia così un qualcosa che è solo da un contesto che ben conosciamo e lo conosciamo sia come professionisti che come cittadini tutti i giorni. La crisi si vede, e si vede ovviamente soprattutto nelle dimensioni economiche e di qualità dei servizi, cioè la qualità dei servizi complessivamente nelle cittadine sta scendendo. D'altronde appunto anche oggi, non so quale giornale stavo vedendo, se era la cronaca dell'Emilia Bolognese o la cronaca romana, ma insomma abbiamo società di autotrasporti, i vigili di Bologna mi sembra che non avevano la benzina per andare a lavoro e quindi usano l'autobus. Quindi sostanzialmente succede questo: dal punto di vista complessivo cala il valore degli indicatori economici di qualità dei servizi, migliorano invece i valori relativi al capitale sociale e della governance. Qualcosa sta cambiando diciamo anche in termini di necessità. Noi che abbiamo sempre avuto un approccio abbastanza diciamo umanistico a analizzare le città, abbiamo sempre detto che il cittadino all'interno di una città non è solo, appunto, come dicevo prima, utente, paziente e cliente. Il cittadino in un contesto di smart city deve essere considerato non solo un portatore di bisogni ma anche di competenze. E questo non perché siamo democratici, perché è evidente che gli attuali modelli, la pubblica amministrazione da una parte e il cittadino dall'altra, non funzionano più. La pubblica amministrazione non è in grado di gestire la complessità, e quindi stanno nascendo nuove forme anche di coinvolgimento del cittadino, anche nella gestione della smart cities, per cui il cittadino entra in alcuni processi che prima erano blindati. Ovviamente questo sono processi che vanno avanti da anni, che la crisi ha accelerato. Quindi complessivamente quello che emerge è proprio questo: un rafforzarsi invece delle dimensioni sociali e culturali. Dico questo perché i rami, non so se lo vedete anche da questa parte, i rami su cui abbiamo lavorato, che sono le 6 dimensioni, sono lo stesso lo scorso anno. Cioè siamo andati a prendere gli indicatori, li abbiamo divisi per 6 dimensioni, che sono l'economia, l'ambiente, la mobilità, la governance, la qualità della vita e il capitale sociale. Sono i 6 rami che anche lo scorso anno avevamo individuato. Per ciascun ramo abbiamo individuato una serie di indicatori, complessivamente abbiamo l'indice sintetico. Quindi quando vi dicevo abbiamo ovviamente cambio le medie rispetto all'economia, rispetto allo smart living, cioè qualità della vita, invece vediamo una maggiore una crescita maggiore in smart people, cioè capitale sociale e governance. Queste sono le dimensioni complessive. Detto ciò, cioè che noi ci teniamo e ve l'ho fatto vedere, a mettere in evidenza che ICT è soprattutto uno strumento, è evidente che la prima cosa che facciamo noi stessi, nel momento in cui abbiamo le città capoluogo, abbiamo gli indicatori, esce fuori la classifica, che è un prodotto dell'approccio, non è il punto di partenza, è il punto d'arrivo. Abbiamo lavorato un anno ad aggiornare gli indicatori, ci siamo confrontati con i maggiori soggetti detentori di dati in Italia, abbiamo messi dentro questa piattaforma che da 5 minuti dovrebbe essere disponibile per tutti con i dati aggiornati, e alla fine ovviamente esce fuori la classifica. Cominciamo dalle dimensioni per poi arrivare a quella conclusiva. Quindi questa non è la classifica finale, ma è uno dei 6 bracci. Facciamo tutte e 6 dimensioni e poi arriviamo a quella finale. La dimensione economica, la sostanza è cambiata abbastanza poco ai vertici, prima a Milano, secondo a Pisa, adesso a Firenze. Vedete che tra Milano, questa è la posizione del 2013, tra Milano, Pisa e Firenze c'è questa inversione di chi era primo è diventato secondo, Firenze è rimasta terza, Milano è andata per primo. Sostanzialmente è abbastanza stabile, come vi dicevo prima, la parte economica. Ci sono stati 2 outsider, Padova e Ravenna, che invece sono saliti molto rispetto alle città più grandi. Vedete che da 15esima Padova è diventata 8ª e Ravenna da 25esima 9ª. Venezia era 8ª è arrivata 10ª. Come vi dicevo, la piattaforma, che adesso sto usando in fotografia, ma poi magari chi è interessato possiamo navigare, posso usarla in questo modo. Per esempio, sono andato dentro ai siti Lab, ho preso Padova, ho preso gli indicatori economici e ho usato lo strumento CheckUp. Lo strumento CheckUp, come vi dicevo, va a prendere per ciascuna città, per gli indicatori che definisco io come utente, e va a vedere come si posiziona la città rispetto alla media. Quindi questa è la funzione CheckUp. Ora, questo è uno screenshot, ma se fosse la navigazione scorrerebbero tutte le variabili che io ho messo in evidenza. E come vedete emerge subito, per esempio, alcune dimensioni di Padova. Ad esempio, vedete che è leggermente superiore alla media per quanto riguarda gli esercizi ricettivi per 1000 abitanti, è inferiore alla media invece per la capacità di attrazione dei consumi turistici, eccetera, eccetera. È interessante questo più 73% che l'ha fatta crescere in classifica economica, per esempio, un quota di occupati nei settori creativi, che è cresciuta molto. Quindi vedete, questo è un indicatore più 73% rispetto alla media, e quindi è uno degli elementi che caratterizzano Padova. Ma come vi dicevo, su questo chiunque si può divertire, chi si diverte a fare queste cose, o lavorare per chi che vi è interessato professionalmente. Cioè, questo è lo strumento, ad esempio, CheckUp. La dimensione ambientale, anche qui non ci sono stati grossi sconvolgimenti rispetto allo scorso anno, il meccanismo è lo stesso, posizione 2013, posizione 2012 e poi il punteggio di quest'anno. Trento era prima rimasta, Verbania era terza, è diventata seconda, è salita abbastanza Pordenone da sesta alla terza. Qui in evidenza sono Sondrio e Bolzano che invece sono saliti. Se adesso vado a usare un altro strumento, che è lo strumento, qui a questo punto non CheckUp, è uno strumento benchmarking, non so se si vede bene laggiù, ma è lo strumento benchmarking che va a prendere una serie di variabili, che ovviamente io scelgo, in questo caso sono quelle ambientali, e ti fa vedere con un grafico radar come si posiziona la città. Vedete, per esempio, che Sondrio, che è verde, vi aiuto a leggere perché è laggiù, qua c'è scritto disponibilità di verde urbano, quindi Sondrio è molto forte, come vedete, rispetto poi ad un'altra città forte che è Bolzano, rispetto a questa dimensione. E invece molto simile a Bolzano, con valori medio-alti rispetto agli altri indicatori ambientali. Per esempio, questo è lo strumento benchmarking, con il quale io posso analizzare un territorio, due territori o quello che voglio, confrontandoli fra di loro. Ovviamente se metto troppe città poi diventa illeggibile. La dimensione della governance. Qui stessa sostanziale considerazione, ai vertici della classifica ci sono stati altri cambiamenti, era prima Torino, è rimasta prima Torino, Genova da terza è diventata seconda, Bologna da quinta è diventata terza, Udine da sesta a quarta e così via. Una crescita un pochino più repentina è stata Ferrara, che dalla decima è diventata sesta. Non entro adesso, da adesso un po', se no vado troppo in là nell'analisi attraverso il sistema, lo vediamo alla fine navigando, quindi qui non ho fatto screenshot. Ah no, scusate, mi contraddico da solo, l'ho fatti. E dal prossimo po' che non l'ho fatti, scusate. Però qui appunto è difficile perché gli indicatori sono tanti. Qui c'è Ferrara in rosso e Torino in verde, e qui ci sono i diversi indicatori. Per esempio qui è la PA certificata e Ferrara, stiamo parlando di governance. Qui per esempio è indice sintetico di programmazione per lo sviluppo, quindi le diverse attività di programmazione. E qui ci sono gli altri indicatori. Vado avanti. La qualità della vita. Siena prima rimane prima, Trento da settima arriva a seconda, Trieste da seconda va a terza, qui sale Mantova dall'undicesimo al quinto posto, poi c'è Vicenza, Parma pure che entra in classifica prima oltre il decimo posto, Aosta da quinta a ottava, Modena da 18 a 18esima a decima. La mobilità, Milano era prima, rimane prima, Venezia ovviamente che avvantaggiava, lo sappiamo, alcuni indicatori evidentemente risentono di contesti morfologici particolari, Bologna terza da terza, quindi le prime due sono rimaste quelle, Brescia d'ottava a quarta, Torino rimane al quinto posto, Firenze c'è solo appunto, anche in questo Padova è cresciuto, come vedete dal 17esimo all'ottavo posto e entra fra i primi 10 anche Bergamo, era 12esimo e diventa la 9. Allora, queste sono le classifiche settoriali, con l'ultima che è il capitale sociale, Ravenna, che è quello, come vedete, quello dove ci sta più cambiamento, lo dicevo all'inizio, no? Più stabili gli indicatori economici, più aspettate che intanto mi apro la bottiglietta, più dinamici quelli di capitale sociale. Come vedete, no? E crescono anche le città intermedie, le piccole capitali, le chiamavamo una volta in un altro contesto. Ravenna, Trento, Bolzano, Belluno, Gorizia, Parma, Ancona, Isernia, Trieste, la prima metropoli è decima e Bologna, quindi la logica è evidente che sul capitale sociale crescono le città di medie dimensioni. Dicevo, con People finiscono le classifiche settoriali, sulla base ovviamente dei punteggi delle classifiche settoriali abbiamo fatto la classifica finale, che è questa. Prima città è Trento, seconda Bologna, c'è stato un piccolo cambiamento in vertice della classifica, scorso anno Bologna era prima e quest'anno è diventata seconda, Trento era terza. Quello che è più evidente è che Bologna e Trento, se andiamo a vedere, non ho mai visti fino adesso, nel senso sugli altri, non mi sono soffermato sugli altri indicatori, ma è anche importante il punteggio. Come vedete, tra le prime due, Trento e Bologna, tra Trento e Bologna, cioè, che sono le due previste, segue il gruppone a 30 punti, quindi sostanzialmente sono le due città che vanno più avanti. Segue un gruppone dove la terza è Milano, ma che però in 10 punti, vedete, da 73 a 63 raggruppa un bel gruppone di città. Se vogliamo fare una metafora ciclistica, appunto, due che stanno andando in fuga, che è Trento e Bologna, e un primo gruppone a 30 punti di distanza, che sono questi che vedete. La classifica è sostanzialmente stabile, a parte questi piccoli cambiamenti, la nuova, ma d'altronde l'avete capito guardando quelli settoriali, avete visto che Padova è cresciuta in diverse dimensioni, e quindi la ritroviamo ovviamente anche in questa classifica tra le prime 10, sostanzialmente, che è l'undicesima e salita e stare sesta. Quindi questa è la classifica finale. Seguendo la struttura del rapporto dello scorso anno, abbiamo isolato alcune dimensioni, ad esempio le aree metropolitane. Se prendiamo le aree metropolitane, è evidente, hanno problemi, complessità, difficoltà diverse dalle piccole capitali, no? dalle Sondrio, dalle Bergamo, ma isoliamo le grandi città metropolitane, vedete Bologna diventa prima, qui la classifica è in posizione assoluta, no? Posizione assoluta abbiamo visto che Bologna è la seconda, e invece questa è la classifica relativa alle prime 10. Bologna, Milano, Firenze, ma guardate i punteggi, 500, 475, 467, con Roma che chiude questo gruppo al 23esimo posto assoluto, che è sicuramente la città metropolitana più penalizzata. Posizione assoluta, seconda, terza, settima, nona, decima, dodicesima, sono le posizioni assolute delle aree metropolitane. Roma 23esima. E la prima città del sud, in questo caso, l'area metropolitana arriva con 59 punti. Quindi vedete, anche in questo caso ci sono tre realtà diverse. Bologna è un po' l'outsider che dà 30 punti agli altri, i grupponi Milano, Firenze, Torino, Venezia e Genova, Roma che è suonato e poi le città del sud. Scusate, no. Non so se sto prendendo già la voce, siamo al primo giorno. Se andiamo a vedere appunto le città del sud, quindi mettiamo ancora in evidenza questa parte, vedete che quelle erano solo le aree metropolitane. Se prendiamo tutte le città del sud, La prima città del sud che appare in classifica è Cagliari, anche lo scorso anno era Cagliari, che è 47esima. Quindi è evidente che ci troviamo di fronte anche sul tema delle smart cities a ovviamente una crescita diversificata in Italia. Io mi ricordo i primi rapporti che scrivevo sulla telematica, sulla tecnologia, sbagliamo clamorosamente, come i sociologi sbagliano sempre a interpretare quello che accade. Uno dei primi rapporti 20 anni fa scrivevamo: la telematica non divide l'Italia, in verità la telematica ha diviso l'Italia. Le smart cities, la tecnologia divide l'Italia. Vedete che appunto le prime città del sud sono la 47esima Cagliari. Chiudono invece la classifica appunto città come Foggia, Caserta, Sassari e Cosenza, che vedete hanno di fatto la metà del punteggio della classifica in assoluto. Questo è il lavoro nel suo complesso. Come vi dicevo, adesso magari vi faccio vedere un attimo, un tempo poi vi lascio se ci sono domande, perché la logica di questo incontro è un incontro da comunicato stampa, cioè quello interattivo. Se ci riesco, vorrei solo un attimo farvi vedere, appunto, entrare nel portale. Qui mi cambia la risoluzione dello schermo, quindi in verità in uno schermo normale si vede tutte e tre le parti. A sinistra la parte indicatori, al centro la parte mappa e a destra la parte strumenti, vedete? In questo schermo me lo cambia. Vedete che a sinistra ci sono tutti i sei ambiti che abbiamo visto. Se io vado, ecco, meno male che avevo fatto gli screenshot. Meno male che non mi fido mai di internet e fatto gli screenshot. No. Vediamo cosa è successo. Comunque adesso le tre parti, dicevo, a sinistra ci sono gli indicatori, intanto perché la rete era tornata, però in effetti qua non la vedo. Voi la vedete wifi? Va a singhiozzo? No, senza rete non è possibile navigare. Vabbè, comunque adesso se dovesse tornare la rete, questo era un indirizzo nascosto, ma adesso il portale è aperto con i risultati. L'indirizzo lo dà dall'inizio, è www.icitylab.it. Insomma, avete visto un po' qual è la logica. A questo punto torno sulla presentazione, cioè una logica di questo tipo. Ritorno alla prima e poi lascio la parola a voi. Alla prima diapositiva, facciate lo screenshot. Questa è la piattaforma che vi trovate davanti. Qui ci sono non esplosi tutti i sei settori. Posso aprire un settore, in questo caso è living, qualità della vita, stabilire l'indicatore che voglio, vedere l'Italia colorata, ahimè, secondo i colori che ben conosciamo, più scuro, fenomeni più intensi, meno scuro. Qua possiamo scegliere la forma di visualizzazione, in questo caso è mappetta, ma possiamo scegliere la forma tabellare, quindi avere quell'indicatore per tutte le realtà territoriali sotto forma di tabella. Posso salvare i valori, vedete c'è la forma del dischetto che sta avanti, lo vedete, qui c'è un dischetto, quindi posso salvare i valori. Posso decidere attraverso le funzioni a destra, ovviamente qua una serie di statistiche sul singolo indicatore che ho scelto. Come vi dicevo, qui a destra ho un... Se dovesse tornare alla rete, avvertitemi, perché io ritorno online. Se dovesse tornare alla rete. Dicevo, a destra invece ho queste funzioni che avete visto solo insomma in parte, che vi dicevo prima, che sono appunto le più semplici, ad esempio il benchmarking e check-up, che permettono alla città di capire come è posizionata indicatore per indicatore. C'è poi la funzione addirittura esportazioni, liste, eccetera, che mi permettono di personalizzare quello che sto facendo. La cosa interessante è che noi mettiamo dentro gli indicatori di base, per cui attraverso le piattaforme è possibile costruirsi il proprio indice. Noi per esempio abbiamo scelto alcuni indici come ovviamente e metodologicamente nel rapportino lo troverete, la parte finale, tutta la parte metodologica che abbiamo esplicitato. Abbiamo costruito i nostri indici sintetici, le nostre formule. Usando la piattaforma potete invece costruire il vostro indice. Se per motivo appunto di curiosità o di studio avete necessità di costruire un indice diverso come l'abbiamo fatto noi, di creare il vostro indice. Questo è complesso. Torna a internet, vi faccio navigare, se no intanto ditemi se avete qualche domanda da fare.
Giovanni Biallo, Open Geodata.
Sì, ciao.
Ciao. Volevo sapere, le due associazioni che hai citato hanno fornito dati o solo metodologie, hanno collaborato alla metodologia?
Le associazioni di associate?
Sì.
No, nel caso di Polis abbiamo dato anche dei dati, lo vedi poi in appendice, dove sono una serie di dati tirandoli fuori dalla loro piattaforma Open Polis. Lo vedi nella metodologia? Sì, hanno anche dato dei dati. Abbiamo ragionato insieme a loro. Noi, lo sapete, sul tema della cittadinanza attiva stiamo lavorando. È un tema su cui a Forum Piano lo scorso anno abbiamo dedicato una giornata finale alla cittadinanza attiva. Tu lo sai, il tema di Forum PA era quale PA per quale paese. L'ho detto prima all'inizio, siamo convinti che la pubblica amministrazione bipolare, da una parte l'istituzione, dall'altra parte il cittadino, non tornerà più in Italia, non potrà funzionare, non sarà in grado di rispondere ai bisogni. Quindi stiamo lavorando su una serie di esperimenti di cittadinanza attiva, sia a livello nazionale sia a livello locale. Ad esempio a Roma stiamo lavorando con un'associazione che è quella della Città delle Mamme, che si occupa di cogestione dei servizi. E quindi insieme a loro stiamo anche cercando di capire, evidentemente è difficilissimo trovare degli indicatori di cittadinanza attiva, che non è evidentemente non sono statistiche ufficiali. Qualcosa ci ha aiutato, lo sapete che proprio in queste ore giù nello stand degli Smart Cities c'è Data Lab, che è uno spazio creato dall'Istat, perché sapete che in questi giorni Istat sta restituendo i dati relativi al censimento sull'industria, sulla pubblica amministrazione e per la prima volta sulle non profit. E quindi se poi vai a vedere, adesso non voglio entrare nel metodo, gli indicatori sono tutti indicati nel rapportino, ma vai a vedere, in effetti anche il censimento Istat ci ha aiutato su questa dimensione, perché per la prima volta l'Istat ha introdotto questa analisi del non profit, che ci ha dato delle possibilità di elaborazione. Altre domande? Sì.
Il sistema di normalizzazione, comunque insomma il passaggio dai valori con le loro unità di misura alla scala che sembra
sia più ovviamente, no?
Come l'avete fatta, tipo minimo, massimo, oppure dei
riferimenti esterni?
E l'altra domanda è, il sistema di pesi sono tutti uguali all'interno di settori? Il sistema di pesi sono tutti uguali all'interno di settori?
Sì, noi abbiamo lavorato tanto, anche se lo spostiamo che quest'anno, adesso sono cose in cui non entro nemmeno, perché il rapporto ci stanno e ovviamente interessa un'università e forse. Però noi alla fine abbiamo fatto in modo di intervenire praticamente quasi nulla, nel senso perché ci siamo resi conto nel momento in cui introduciamo dei pesi. Si sconvolgeva troppo ed era discutibile la nostra scelta. Abbiamo lavorato su medie e abbiamo visto che alla fine già lo scorso anno il risultato finale era molto stabile e concreto senza aggiungere nulla. Quindi vedrai nella metodologia, di fatto non ci stanno pesi tra una dimensione e l'altra. È una semplice media. Zero mille ovviamente per semplicità così di differenziazione. L'unica cosa, lo vedrei anche lì sulla nota metodologica, alcuni indicatori in Italia cambiano incredibilmente da un anno all'altro, adesso senza entrare anche nel merito. Abbiamo avuto scritto, ripeto, l'approccio è quello. Quindi ad esempio c'è stato un indicatore in particolare, abbiamo deciso di usare il valore dello scorso anno, perché in effetti era incredibilmente diverso dallo scorso anno. Quello su cui stiamo ragionando, è evidente che nel momento in cui nel momento in cui va avanti, ovviamente su alcuni indicatori andrà a prendere le medie storiche, perché in effetti è più stabile. Alcuni indicatori incredibilmente, io d'altronde me lo ricordo da quando ero ragazzino che lavoravo con i dati, lo dico sempre, una mia ricerca l'ho fatto su un campo specifico, su dei dati che erano sull'export italiano di una cosa ben particolare, questo 30 anni fa, dopo che calcoli, andai al ministero che produceva questi dati e scoprimmo insieme che erano 30 anni e noi avevamo questo dato sbagliato alla Commissione Europea. Il dirigente che va davanti proprio diventò bianco, per fuori non lo dica, perché erano anni e anni, cioè il dato in Italia è un qualcosa che insomma deve essere preso in considerazione con attenzione. Allora laddove abbiamo scoperto che c'erano dei cambiamenti troppo repentini, esplicitandolo, l'abbiamo messo da parte, confidando invece che andando avanti stiamo creando appunto una banca dati che ha un suo valore anche in termini di serie storica, e quindi su alcune cose useremo la media storica, insomma. Vai.
Luca Clerici, io mi chiedevo, il numero di indicatori è molto elevato e dato che questo strumento deve servire ai comuni per migliorare il servizio offerto ai cittadini, non rischiano i comuni di disorientarsi? Magari c'è un numero di indicatori che potrebbe essere ridondante per certi versi, non, sull'economia possono essere molti e avendo tutti lo stesso peso, se un comune vuole cercare di fare un salto in classifica, come fa a sapere dove deve andare a migliorare? Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì, che, non so se tu, sì, credo di sì, vediamo se ti rispondo.
Cioè, è possibile,
cioè,
magari...
migliorare, è evidente che un comune, insomma, noi lo facciamo con, quando stava al Censis, noi facciamo un rapporto che si chiamava Città Digitali, analizzavamo ogni anno il valore delle città, la loro capacità di... i loro servizi su internet, e domani ho scoperto che in effetti molti comuni andavano a vedere i nostri indicatori per migliorarsi. In pratica il sito viene sviluppato sulla base dei nostri indicatori e non viceversa. In caso come questo parliamo di una complessità tale. E semplificare, è evidente che questo è uno strumento che da una parte è di comunicazione, nel momento in cui tu usi la sua, diciamo, funzione di data visualization, dall'altra è uno strumento su cui ci devono essere competenze dietro. Noi per esempio, quando abbiamo presentato la scorsa edizione, abbiamo fatto anche dei webinar di presentazione dello strumento e dei risultati, così come da quando, ormai questa è appunto la seconda edizione, e quindi dallo scorso anno ad oggi abbiamo partecipato a diversi incontri anche territoriali con università o con singole realtà territoriali che comunque stanno ragionando in termini di monitoraggio e ci siamo confrontati. Però certo il confronto parte dal presupposto che questo è uno strumento di lavoro, semplificarlo troppo. Sai, già la statistica è usata in termini di, appunto, di valutazione di fenomeni così complessi, una semplificazione. Non a caso, appunto, vi dicevo qua, come è stato Paolo Testa del Lanci, subito dopo presentiamolo insieme al Lanci, il Vademecum delle città, dove c'è un rapporto completamente diverso. Un lavoro che ha fatto Lanci con la nostra collaborazione nell'ultimo anno, basato invece su tutte le variabili qualitative, perché è evidente che comunque quando parliamo di fenomeni così complessi come la città, no, le sue dimensioni, ogni analisi è una parte di interpretazione, un approccio oggettivo, per quanto appunto accurato, è sempre un approccio parziale. A questo noi abbiamo aggiunto un lavoro che abbiamo fatto sul territorio notevole, ad esempio Trento è una città che siamo andati a trovare, a vedere, a capire cosa sta facendo sul territorio, proprio per capire la corrispondenza tra il valore e il processo. Semplificare, sai, il problema è che è già una semplificazione, quindi però lo strumento si presta ad essere usato a più livelli, cioè sia in termini divulgativi che invece in termini di approfondimento, così mi immagino che insomma, saranno pochi quelli che usano le funzioni d'analisi, ma comunque ci stanno. È da uno strumento per addetti ai lavori in giro. Bene, rimango qua 10 minuti perché comunque vorreste è tornata la rete, qualcuno l'ha vista? No, non è tornata. Vabbè, comunque sono qua, quindi vi ringrazio. Se qualcuno volesse informazioni più di dettaglio siamo qua. Mi fermo ancora 10 minuti. Buon pomeriggio e grazie.